Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta da vicino e da lontano. Sempre con la regia di Riccardo Righi, con grande piacere, presentiamo il libro di Asna Nuefendic, Le stelle che stanno giù, cronache dalla Jugoslavia e dalla Bosnia Erzegovina, edizioni Spartaco. Asna Nuefendic, giornalista bosniaca tra le più autorevoli, autrice di importanti reportage, è una scrittrice triestina d'adozione, già ospite a Spazio Donna, ci ha raccontato del suo arrivo a Trieste ai tempi della guerra di Bosnia. Trieste, il fuori luogo dove ricominciare. Trieste, una scelta tra passato e futuro. Oggi, con l'autrice, parliamo del libro che racconta quegli anni, Le stelle che stanno giù, 18 storie in cui l'esperienza personale si mescola alla storia ufficiale. La storia ufficiale. Come ricorda nella prefazione Paolo Mastroianni, questa storia degli anni 90 è segnata nella ex Jugoslavia dal tramonto della cosiddetta fratellanza dei popoli jugoslavi, la guerra tra serbi e croati, la guerra di Bosnia e poi l'immobilismo delle nazioni vicine fino ai bombardamenti NATO e poi gli accordi di Dayton che hanno spaccato la Bosnia in due entità regionali, una a maggioranza croata e musulmano bosniaca e una maggioranza serbo-bosniaca, un equilibrio precario. La scrittura di Asna Nuefendic è potente, efficace, emozionante e gli aggettivi sono assolutamente corrispondenti alla realtà per chi legge. Sempre una scrittura potente oltre ogni facile retorica. Scrive sempre Paolo Mastroianni in una catena di parole e di immagini che trascinano dentro. E allora ringrazio la scrittrice Asna Nuefendic per questo viaggio nel quale ci accompagnerà attraverso le pagine del libro e sperando poi di andare magari anche a Sarajevo insieme, un'esperienza assolutamente interessante. Ma cominciamo dal titolo del suo libro, Le stelle che stanno giù. È anche il titolo di un racconto, ma spieghiamolo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Sì, l'ho tirato da un fatto vero, accaduto quando la mia sorella più grande era piccola e andava con i genitori a stare nella casa dei nonni che si trovava su una collina di Sarajevo. Sarajevo è circondato dalle colline e anche dalle montagne e guardando dalla finestra della casa dei nonni di sera, quando era già buio, la bambina diceva «Guarda che stelle sono giù», no? Da quel punto di vista. E invece durante la guerra per molti cittadini di Sarajevo, una intera generazione che sono diventati le nostre stelle, una intera generazione che è stata uccisa durante la guerra, una generazione degli anni 70. E da questo io ho tirato questo titolo sia del libro che un racconto, perché i giovani caduti, uccisi durante la guerra, sono veramente tuttora, dopo 30 anni che è finita la guerra, li consideriamo le nostre stelle. Ecco, noi guardavamo giù, non su.
Molto, molto toccante questa chiave di lettura. E prima di passare alla lettura di un racconto, per entrare proprio nella sua scrittura, le chiedo della dedica ai miei genitori, il significato. È chiaro, però vorrei sentirlo dalle sue parole.
Allora, io sono cresciuta in una famiglia dove c'era una disciplina, diciamo, tedesca, sei figlie, e poi ancora due orfani della Seconda Guerra Mondiale adottati, no? Che sono cresciuti con noi, e allora vigeva
vigeva
una disciplina veramente
per sopravvivere,
tedesca. Io mi opponevo da sempre e fa parte del mio carattere. E certo che mi opponevo all'autorità, e all'autorità c'erano i miei genitori, e io non andavo molto bene, no?
Perché ribelle.
Ecco perché ribelle. Però quando dico quello che non andava bene con i genitori, non vuol dire come significa se oggi, perché oggi è una cosa completamente diversa. Comunque solo da adulta, e dopo di aver passato anche io la guerra, perché i miei genitori sono stati anche partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, ho capito quale tesoro ci avevano lasciato i genitori, educandoci come ci hanno educato. Ecco, per questo ho deciso di dedicare il libro ai miei genitori.
Per iniziare ho pensato alla lettura di alcune pagine del racconto L'esplosione del cervello, e certo poi i lettori avranno il piacere di scoprire tutto il racconto nella sua interezza, ma per ragioni di tempo purtroppo dobbiamo scegliere. L'esplosione del cervello, poi c'è il titolo anche in bosniaco, che io non oso ripetere.
Ripetere
a lei invece
sì,
l'incarico.
Razlačenje pameti.
È un titolo in effetti che rimanda a un ricordo in particolare legato a un generale serbo.
Sì, che bombardava Sarajevo, e lui rilasciava le ordini, e come non era uno del Sarajevo, questi suoi ordini sono per il telefono, no? Sono stati intercettati e anche registrati, e come tale utilizzati presso il tribunale di Haia nel processo contro di questo generale Mladic, Ratko Mladic. E una volta, quando rilasciava ordine, diceva di bombardare pesantemente un quartiere di Sarajevo che si chiama Velešići, però lui pronunciava Velušići, non sapeva, non era uno di Sarajevo. E per incoraggiare i suoi come bombardare, diceva bombardare così pesante che gli scoppia il cervello.
Allora, a lei l'inizio di questo racconto.
A 50 anni mi trovo a fare spontaneamente quello che i miei genitori mi costringevano a fare da giovane, le grandi pulizie di casa. Odiavo farle, e quando mamma annunciava che la settimana seguente ci saremmo messe all'opera, mi deprimevo. C'era l'usanza di pulire bene la casa prima di ogni festa importante, soprattutto in primavera e in autunno. Si puliva ogni angolo, si lavava, si riordinava, si spolverava, si tirava fuori tutto dagli armadi e dalle dispense. Si sollevavano e battevano i tappeti, si tiravano giù le tende, qualcuno, come mia sorella Jasna, imbiacava pure l'appartamento.
Adesso che sono adulta e indipendente, ogni tanto faccio le grandi pulizie di casa. Non posso farne a meno. È come se avessi un chip dentro di me che si attiva senza volere e mi fa fare quello che mi avevano insegnato. Rilavo tra l'altro le lenzuola di lino, un paio di tovaglie, roba rimasta dalla casa dei miei, le lavo e le stiro, anche se nel frattempo non sono state usate. Tra queste c'è un pezzo di stoffa che conservo da anni. Ogni volta mi fermo con quello scampolo tra le mani, indecisa se tenerlo o buttarlo via. Non ha un valore reale, nessun uso pratico. A volte lo prendo per buttarlo via, ma poi, all'ultimo, come di nascosto e per paura, lo rimetto tra la roba da conservare. Capita che con questo tessuto tra le mani mi sieda sul letto, lo giro, lo analizzo e per un po' di tempo rimango così, distratta, nel mezzo delle grandi pulizie. Il pezzo mi è stato regalato dalla signora Nadia. Nel ricamo, a punto croce, c'è il resoconto di più di 1000 giorni di assedio. La signora Nadia aveva cominciato a ricamare nel 217° giorno di assedio. dopo aver letto i libri che per anni aveva comprato senza trovare il tempo di leggerli, dopo aver letto anche quelli che aveva riletto e poi aver scambiato alcuni volumi con la vicina Vida, non c'era più niente da fare per accorciare i lunghissimi giorni di assedio. Non aveva mai ricamato prima nella sua vita. Quello fu il suo primo e ultimo lavoro. La stoffa l'aveva trovata nell'armadio, il filo nero pure, l'unico che c'era in casa, e si era messa a ricamare. Era ottobre, a Sarajevo faceva già freddo, le mani erano gelide, lei inesperta, i primi punti le vennero storti. Il 240° giorno ricevette la prima notizia dalla figlia, dall'altra parte della città assediata. Era viva. La signora Nadia, felice, si mise a ricamare con entusiasmo. Quella parte si distingue, è riuscita bene, il disegno scorre. Mentre ricamava, il 361° giorno si punse il dito con l'ago. 2-3 gocce di sangue caddero sul tessuto. Nadia le esaminò con lo sguardo fisso. Prima che scomparissero assorbite dal tessuto, le gocce color rosso chiaro erano perfettamente rotonde. Sulla superficie minuscola si rispecchiò per un attimo tutto il mondo della signora Nadia. Una piccola cucina. Da quel poco che mi diceva la signora Nadia, cercavo di ricostruire le sue giornate mentre ricamava. Non erano tutte uguali. Stava meglio quando bombardavano la città. Non è che non avesse paura durante i cannoneggiamenti, al contrario. In quelle giornate il pericolo era evidente. Capiva da dove arrivavano i proiettili, sapeva cosa fare, come proteggersi. Ad esempio, durante i bombardamenti ordinari, quando una media di 329 granate cadevano sulla città, si nascondeva nello sgabuzzino, stretto come una tomba, pensava. Lei riusciva pure a ricamare, sistemata in quel minuscolo spazio nel mezzo dell'appartamento. Di solito non era contenta del ricamo fatto in quelle giornate, perciò disfaceva il ricamo e lo rifaceva. Nei giorni in cui i bombardamenti erano più intensi, per esempio il 22 luglio del 1993, quando 3.777 bombe furono sganciate su Sarajevo, scendeva in cantina. Nel buio fitto si sentiva sepolta viva. I giorni più pesanti erano quelli tranquilli. Si svegliava allarmata dal silenzio. Dei 50 appartamenti del palazzo ne erano occupati solo due, quello della signora Nadia e quello della coppia di vicini anziani. Il resto degli inquilini era scappato, tutti tranne tre vecchi che avevano già vissuto l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Si ricordavano che una volta che si lascia la casa non si trova pace da nessuna parte. La signora Nadia temeva le giornate calme, così silenziose che dal terzo piano si poteva sentire i passi di quelli che varcavano il portone. Nello stabile, divenuto la prima linea del fronte, entravano per rubare, molestare, spadroneggiare. Con l'avvicinarsi dei passi, il rumore cresceva, eppure il terrore che provocavano nella signora Nadia. Erano i passi di estranei, pesanti, lenti, minacciosi, come se volessero dire «Non ho fretta, tanto non hai scampo». Quando entravano nel suo appartamento, la signora Nadia, stranamente, si calmava. La paura che la immobilizzava nell'attesa si trasformava in confusione. Con il passare del tempo, aveva imparato che la cosa migliore era mettersi da parte, mentre frugavano tra la roba già setacciata decine di volte, e parlare solo se le facevano domande. Talvolta le voci e i passi che arrivavano dal corridoio erano frenetici, tutto succedeva in un attimo, non aveva il tempo di spaventarsi, quelli gridavano dal corridoio e le ordinavano di sbrigarsi. come un soldato addestrato, afferrava il cappotto, la borsa già pronta per queste situazioni con dentro le cose essenziali, tra cui il pezzo di tessuto che ricamava. Assieme ad altri la conducevano vicino al ponte dicendo che l'avrebbero scambiata con i serbi dell'altra parte. Li facevano aspettare per ore e poi ordinavano a tutti di tornare alle proprie case. Tornava delusa, stanca. A casa trovava tutto sotto sopra, qualcuno aveva frugato mentre lei non c'era. Non badava a quel disordine, senza togliersi il cappotto si accomodava sulla poltrona, posava la borsa per terra, prendeva la stoffa e si metteva a ricamare. Finito il ricamo, lo analizzava. Girava la stoffa per controllarlo da angolature diverse, stendeva il pezzo con le mani per ispezionarlo meglio e poi, contenta e tranquilla, lo appoggiava sulla poltrona e si metteva a riordinare. Abbiamo letto alcune pagine del racconto L'esplosione del cervello. L'azione è tutta concentrata su Nadia, su questa donna che a modo suo ha trovato un modo per sopravvivere. Questa storia come l'ha conosciuta, scoperta?
La signora Nadia è stata mia vicina. È stata mia vicina nella casa dei miei genitori. A Sarajevo, la casa, l'appartamento si trovava in un quartiere che si chiama Grbavica, che è stato praticamente l'assedio sotto l'assedio. Cioè questo quartiere si trova proprio nel centro della città, però all'inizio di guerra preso dai serbi, occupato dai serbi. Quelli che all'inizio avevano capito cosa stava succedendo sono scappati via. E altri sono come la signora Nadia, come la mia mamma, come questa coppia di anziani Vida e Ante sono rimasti là. E dopo la fine della guerra io ho incontrato la mia vicina, era una maestra in pensione di origine dalla Serbia, sposata con un bosniaco musulmano. Figli adulti, grandi, e questa signora è tornata nel suo appartamento come pure i miei genitori. Allora, andando a trovare i miei, trovavo anche la signora Nadia e lei mi raccontava. Però bisogna dire che la gente non raccontava molto volentieri queste storie. Oggi ancora meno, perché la mia impressione è che volevano recuperare quelli 4 anni persi della loro vita. Loro volevano vivere in una velocità più veloce che di solito, no? E quando gli facevano le domande, rispondevano, però non è che entravano nei lunghi discorsi e racconti, non era questo. Però la maggior parte della storia ho ricavata pezzo per pezzo, no? Si beveva il caffè, ah, questo mi ricordava quello, tu ti ricordi questo? E così ho messo insieme questa storia. Però è molto emblematica, cioè in un certo senso anche un simbolo di tutto quello che succedeva. Perché la signora Nadia ha cominciato a ricamare. Invece, durante la guerra le persone si inventavano scrittori, poeti, c'era la storia della signora che educava i figli a bon ton, c'era la storia di quelli che imparavano a cantare, uno è diventato pure un... dopo la guerra è diventato faceva parte dell'opera di Sarajevo, eccetera. Cioè, la gente voleva lasciare qualche traccia di sé perché la morte era imminente e vicina, e volevano che non spariscono dalla terra senza lasciare una traccia, cioè o un ricamo o le parole o qualcosa che avevano insegnato agli altri.
E quindi la signora Nadia tesse la sua storia, le trame della sua storia attraverso il ricamo. Io ho trovato molto bella l'immagine di quelle gocce di sangue che cadono sulla stoffa e si rispecchiano nel mondo di Nadia. Il suo mondo era solo la cucina. Sembra di vederla, questa cucina è tutto il suo mondo.
Questo è verissimo non solo per la signora Nadia, ma anche per tutti quelli che hanno passato la guerra in Bosnia e Herzegovina, l'assedio di Sarajevo, perché l'assedio significava per Sarajevo niente acqua, niente riscaldamento, niente gas, niente cibo, nulla, nulla, nulla. Allora il mondo si sempre ristringeva e la gente, per, ad esempio, per riscaldarsi dovevano chiudersi in un spazio piccolissimo, ma non solo chiudersi, ma dovevano per forza condividere lo spazio, e si metteva nello spazio più piccolo dell'appartamento. E poi per riscaldarsi si inventavano anche le stufe, perché erano appartamenti moderni, non c'erano le stufe, no? E le stufe si facevano ad esempio dalle pentole, la pentola sotto la pressione, dalle scatole che gli mandavano o gli distribuivano il cibo, no? Dagli aiuti umanitari, eccetera, eccetera. E la gente si raccoglieva in questi spazi, e questo vigeva per tutta la Sarajevo, perché non c'era la legna di ardere, si bruciavano
anche le scarpe. Nel suo racconto c'è questa,
si bruciavano le scarpe, si bruciavano i libri, si bruciavano i tappeti, pezzi di parquet, pezzi di
e siamo
di
negli anni 90,
sì,
1990,
sì, Europa.
In Europa, nel cuore dell'Europa,
sì,
e quindi
sì,
in questo ottobre.
Per questo che il mondo era molto, molto stretto, molto piccolo, e per questo che in un attimo tutto questo mondo che c'era si poteva rispecchiare in questa goccetta di sangue
che diventa la metafora di tutto il sangue che è stato versato. Asra, questo personaggio Nadia in effetti racconta una parte di mondo, però di una certa età, perché lei è anziana, quindi è rimasta in quella casa.
Rimasta in questa, sì.
Insieme agli altri due. C'è una scena terribile, io non l'ho letta, però la voglio ricordare. Il vecchio che sta della famiglia accanto, sono tre, viene ucciso da un cecchino.
Sì. Sì, e purtroppo questa era la realtà, penso che era la realtà dappertutto, perché uno si poteva nascondere dalle bombe, no? Che cadevano. Tu vai in cantina o ti metti in qualche parte della casa dove è possibile, e invece i cecchini ti trovano anche nel tuo letto, nella tua casa, nella tua camera da letto, no? Non c'era il modo di proteggersi. Io avevo la possibilità, dopo la guerra, di visitare le posizioni degli nemici, di quelli che ci bombardavano durante la guerra, guidata da un generale famosissimo e molto amato, Jovan Divjak, e girando per queste postazioni in alto sulle montagne intorno a Sarajevo, dove c'era prima della guerra i serbi avevano posizionato 600 pezzi di artiglieria pesante, io ho visto che praticamente uno non si poteva nascondere, perché quello che da giù ci sembrava nascosto e ben protetto, guardando dalle posizioni dove c'erano i cecchini, si vedeva tutto come su un palmo della mano.
La logica terribile della guerra. Purtroppo dobbiamo finire qui questa nostra conversazione, ma ci salutiamo, è un arrivederci, non è un addio, perché abbiamo ancora altre letture da fare insieme. Grazie ad Asra Nuefendic e grazie a chi ci ascolta, ma soprattutto al nostro regista Riccardo Righi. Un saluto da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.